Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Oggi alle ore 13:04, lunedì 31 marzo 2025, apriamo la seduta e trattiamo le interpellanze inserite agli atti all'ordine dei lavori. Trattiamo l'interpellanza 181 e 295, le trattiamo contemporaneamente insieme, quindi la discussione da parte dell'assessore, la risposta da parte dell'assessore sarà una risposta congiunta. Le interpellanze sono la 181 presentata dalla consigliera Castiglione il 20 febbraio 2025 con oggetto Osi Ghia, riqualificazione o definitivo declino. Invece la seconda interpellanza che tratteremo insieme appunto alla prima, la identificata col numero 295, presentata dal consigliere Firrao il 26.03.2025 con oggetto il futuro dell'area ex Osi Ghia, capitolo secondo. Per la giunta risponde l'assessore Mazzoleni, che ne ha facoltà per 5 minuti. Poi, se vuole qualche minuto in più, non importa, visto che abbiamo due interpellanze contemporaneamente. Tasto destro, assessore Mazzoleni, le do subito la parola. Prego.
Grazie Vicepresidente, grazie agli interpellanti. Proviamo questo nuovo esperimento della doppia interpellanza, vediamo se riusciamo a rispondere a tutto. Quindi non seguirò strettamente le domande, ma cercherò di dare risposta a tutte le questioni che vengono poste nelle due interpellanze. Come sappiamo, l'area Osi Ghia è un'area importante di dimensioni rilevanti, una zona molto delicata della città. Insiste dal punto di vista urbanistico all'interno di una zona urbana di trasformazione. Su questa area ci sono stabilimenti industriali che sono ormai dismessi da molto tempo, che però hanno rappresentato un momento importante della storia industriale di questa città. In attuazione delle previsioni del PRG vigente alla data del 2009, per questi ambiti, che erano la Osi Ovest e la Osi Est, erano stati presentati dagli allora proprietari, che era la Franco Property Management, una serie di progetti di cui non è stato mai dato corso. Nel 2012, adesso vi faccio un riassunto breve, poi naturalmente se avete bisogno qua l'interpellanza stampata. Nel 2012 è stata presentata la richiesta della modifica dello studio unitario d'ambito, facendo rientrare in questi termini anche l'ambito 13.4 GIA. Non è però nessuna di queste trasformazioni, come sappiamo, andata a buon fine. Ci viene chiesto oggi, nelle due interpellanze, quale sia lo stato, di questi immobili, in generale quale sia il rapporto con gli immobili dismessi e quali siano le possibili sviluppi futuri anche. Come possiamo garantire la sicurezza in questo tipo di aree? Credo in questo modo di rispondere alle domande che emergono nelle due interpellanze. Dal punto di vista degli immobili in stato di abbandono, come sapete, stiamo lavorando su questo tema, fin dall'insediamento. In questo momento, grazie al lavoro che è stato fatto dai nostri uffici propedeutico al piano regolatore generale su cui stiamo lavorando, grazie al monitoraggio continuo di Urban Lab e anche alla collaborazione con le circoscrizioni, la città ha a disposizione un elenco abbastanza aggiornato e preciso di tutte le proprietà che sono in stato di abbandono e di dismissione, e stiamo puntualmente cercando di verificare il destino per ciascuna di queste. Naturalmente Osi Ghia è una di queste aree. Rispetto alle interlocuzioni con la proprietà, a quanto risulta alla nostra divisione urbanistica, ma anche agli scambi che ci sono stati negli ultimi tempi, l'area non è più proprietà di Franco, che è fallito, è proprietà di un fondo immobiliare chiuso riservato che si chiama Nickel Real Estate, gestito da un SGR, la società Europa Risorse SPA. Questo fondo risulta oggi a Banca d'Italia come fondo in liquidazione, quindi evidentemente a sua volta destinato a una nuova alienazione per un fallimento. In questo senso, noi non abbiamo più avuto, dopo, diciamo, negli ultimi 10 anni, alcuna richiesta da parte di questa proprietà. Poi torno su cosa è in corso in questo momento. Ricordo però, e questo lo ricordiamo sempre in queste interpellanze, poi parlerò delle attività che la Polizia Locale ha svolto per però è importante ribadire sempre un principio in questa sede, cioè le aree private e la messa in sicurezza delle aree private è compito e dovere della proprietà. Il comune deve, può e deve sollecitare questa sicurezza, può occuparsi, naturalmente poi vedremo cosa è stato fatto con la polizia locale, però è importante, mi scuserete se lo faccio tutte le volte, ricordare che un'area dismessa in proprietà privata deve essere mantenuta in sicurezza dai proprietari. In questo momento l'unica attività che a noi risulta su queste aree è stata la presentazione dei POB, dei progetti operativi di bonifica per i diversi lotti che sono stati analizzati, sono state chieste integrazioni e sono stati approvati per tutti i lotti, ma da cui non risultano partite le bonifiche, anzi sono già state più volte dai nostri uffici sollecitate, perché i POB hanno anche una tempistica che viene proposta dai proponenti. Viene poi chiesto dal punto di vista del piano regolatore, anche qui per brevità non richiamerò quali sono le destinazioni in questo momento presenti sull'area, però credo di poter dire l'assenza di trasformazioni, come in tanti altri casi, ci racconta della difficoltà di questo piano regolatore di cogliere i mutamenti che il mercato della città e la possibilità di trasformazione sono avvenuti in questi anni, e quindi credo farà parte, anzi confermo farà parte, di tutte quelle aree la cui trasformazione secondo le indicazioni del piano del 95 o delle successive varianti non è avvenuta, e che quindi dovranno prevedere un differente mix funzionale più capace di raccogliere le effettive possibilità di trasformazione. Per quanto riguarda gli interventi svolti dalla nostra polizia locale, sempre ricordata la premessa di prima, sono più volte stati effettuati dei controlli, anche non ultimo visto l'attenzione che i consiglieri hanno più volte dimostrato sia qua che in circoscrizione rispetto allo stato di quest'area. In realtà l'ultimo ancora del marzo 2025, quindi pochi giorni fa, non ha evidenziato la presenza di persone all'interno dell'area, ha rilevato che tutti gli accessi, come previsto, sono regolarmente murati, quindi l'area è interamente inaccessibile come deve essere, e non ha rilevato criticità dalla strada, quindi di parti pericolanti o di problemi. Naturalmente, pur rimanendo, come si diceva, in carico alla proprietà, a mantenere la sicurezza, la sorveglianza è massima da parte della nostra polizia locale per verificare che non ci siano problemi. Se ho omesso qualcosa mi scuso, ma ho cercato di tenere insieme le due
risposte. Grazie Assessore Mazzoleni, diamo la parola alla prima interpellante, la consigliera Castiglione, che ne ha facoltà per un tempo massimo di 5 minuti. Prego consigliera.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Allora, sì, questa interpellanza risale a fine febbraio del 2025. Io ho fatto un sopralluogo e a fine febbraio 2025 le posso confermare che c'erano dei varchi aperti, quindi era possibile entrare all'interno dei capannoni che sono praticamente luoghi in cui entra chiunque tra l'altro mentre ero lì ero sola, per cui non mi sono spinta più di tanto ad entrare, ho sentito urlare, insomma c'era movimento, diciamo. Sì, è un'area privata e quindi ovviamente tutto ciò che concerne pulizia e gestione degli immobili è a carico del privato, però quella è una via pubblica. E i marciapiedi che ci sono in via da Montefeltro sono questi, ora in bianco e nero non si vedono bene. Qui c'è la sosta pagamento e quindi le persone vanno a parcheggiare, pagano la sosta e si ritrovano un marciapiede ridotto così. Capisco che l'area è privata, però secondo me la città dovrebbe sollecitare i privati a pulire e a metterlo in sicurezza, perché se io qua cittadino mi faccio male, poi comunque vengo a bussare sempre alle porte della città. Ora, dal 2009 sappiamo che quest'area è dismessa, come ha detto in premessa è un'area particolarmente importante perché è a cavallo tra Crocetta e San Salvario, è nei pressi di un ospedale grandissimo come il Mauriziano e nei pressi di uffici pubblici, perché lì c'è anche il Palazzo dell'ATC, per cui dal punto di vista immobiliare sicuramente è un'area di pregio. Purtroppo a causa delle varie peripezie della proprietà, adesso siamo arrivati addirittura a un fondo immobiliare in liquidazione, l'area non vedrà secondo me a breve una riqualificazione. Tra l'altro sarebbe a questo punto anche interessante, ma magari provvederò a fare un'altra interpellanza, a chiedere, cioè, bonifica, ma lì cosa abbiamo là sotto? Perché ovviamente qui c'erano delle fabbriche di stampaggio, per cui io non so cosa ci sia sotto quei terreni. E sicuramente con il nuovo piano regolatore, con, essendo inserito in una ZUT, questa è un'area che molto probabilmente sarà molto appetibile, perché ovviamente essendo in zona quasi semicentrale sicuramente avrà dei, insomma, sarà penso abbastanza richiesta, se si trova appunto un proprietario che possa alla fine portare avanti, perché qui appunto è dal 2009 che era stata fatta la prima PEC, per cui sarebbe il caso magari di provvedere a sistemarla questa zona. Io le chiedo solo se può fornirmi il testo, perché non sono riuscita a prendere nota di tutti i vari passaggi di proprietà. E poi appunto le chiedo, ma non so neanche se sarà sua competenza o di un altro assessorato, poi di valutare lo stato delle bonifiche, perché lì bisogna appunto valutare che cosa c'è su quei terreni. Direi che non ho nient'altro da aggiungere su questo, però appunto le assicuro, ma forse il mio collega sarà più preciso, che i varchi forse li avranno chiusi proprio nell'ultima settimana, ma fino al mese scorso erano accessibili. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Adesso diamo la parola al consigliere Firrao, che ne ha facoltà per 5 minuti. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. Io confermo quanto... Grazie, Assessore, per la risposta. Io confermo quanto dichiarato dalla collega Castiglione, perché anch'io nel 25-26 febbraio sono stato lì quando ho fatto un video su quella zona e di fatto gli accessi sono assolutamente aperti. Ho anche filmato proprio l'accesso completo all'area più grande del capannone, diciamo, quello di fronte verso est, di fronte allo spazio in parte occupato da toolbox, e ho visto personalmente entrare e uscire più persone. Questo risaliamo al 25-26 febbraio. Dopodiché, non sono più stato lì nell'ultimo mese, ma sicuramente le confermo che in quel momento lì l'area era assolutamente aperta e vissuta. È vissuta numericamente, credo di aver visto entrare e uscire in una mezz'ora che sono stato lì almeno 6-7 persone. Questo è un dato, quindi le assicuro visivamente di aver proprio visto entrare e uscire persone che lavorano da toolbox mi hanno confermato che questo via vai è continuo, anche perché quelli che lavorano da toolbox usano quella parte lì come parcheggio, quindi vedono esattamente proprio di fronte all'ingresso di questo grande immobile ci sono i parcheggi, quindi li vedi proprio bene, e quindi quella zona lì è vissuta. È chiaro che è un'area da 52.000 metri quadri all'interno di una città come la nostra, in una posizione semicentrale come lo è, come quella, è un'area che andrebbe valorizzata. È chiaro che non possiamo essere noi a valorizzare un bene privato, ma sicuramente la speranza di tutti è quella di recuperare quell'immobile per renderlo, per riconsegnarlo alla cittadinanza, perché di fatto 52.000 metri quadri sono veramente un vuoto urbano importante. Con solo la parte di toolbox riqualificata è una problematica per la città. Speriamo che prossimamente questo nuovo passaggio di proprietà, che a questo punto, essendo in liquidazione, sarà pressoché imminente, probabilmente nel giro di 12 mesi solitamente questi passi vengono fatti, speriamo che qualcuno possa acquisirlo e presentare una nuova progettualità, sperando anche nei tempi nostri poi di riconsegna della progettualità in termini tecnici per poter essere operativa e poter mettere il primo mattone. Quindi le chiedo anch'io una copia della parte scritta, faccio anche solo una, oppure se vuole faccio una foto come preferisce lei, non è un problema, e la ringrazio per le risposte.
Perfetto, andiamo avanti con la trattazione delle interpellanze. Trattiamo l'interpellanza 177 presentata dal consigliere Catizzone il 24/02/2024 e 2025, con oggetto, minimo di silenzio in aula per favore, presenza di una baraccopoli sotto il porticato delle case ARC in via Banfo, angolo Corso Vigevano. Per la giunta risponde l'assessore Rosatelli, che ne ha facoltà per 5 minuti. Prego, assessore.
Grazie signor Presidente, io immagino che vi sia stato un refuso nell'oggetto e si tratti di case ATC, ovviamente... Ok. Bene, quindi chiarito questo elemento, allora in riferimento all'interpellanza in oggetto riferisco una nota del Comandante Generale della Polizia Locale. La situazione riportata in narrativa dell'interpellanza era stata rilevata direttamente dagli agenti della Polizia Locale e segnalata all'ATC, quindi sì, la città era a conoscenza. In data 14 marzo ultimo scorso è stato programmato e realizzato un intervento nella località, appunto svolto da agenti del Corpo della Polizia Locale, addetti della società Amiat. Al momento del controllo è stata riscontrata la presenza di 4 soggetti con problematiche di dipendenze, che sono stati identificati dal personale intervenuto e invitati a allontanarsi dal sito. Agli stessi è stata offerta la collocazione notturna in un dormitorio cittadino, che però è stata rifiutata. Questa è una dinamica che ai noi conosciamo, nel senso che quando vi è problematicità di carattere sanitario, di salute mentale, di affezione a dipendenze da parte dei soggetti che vivono in strada, è chiaro che le risorse che potessero essere eventualmente attivate dal sistema sanitario sarebbero risorse molto importanti per una maggiore efficacia dell'intervento, e quindi questa occasione è gradita per tornare a sollecitare tutti i livelli di governo e di amministrazione responsabili per poter potenziare il lavoro già importante che fanno gli operatori e le operatrici del servizio sanitario. L'area è stata sgomberata dalle masserizie presenti e ripulita. Nella data 18 marzo ultimo scorso è stato compiuto un ulteriore sopralluogo congiunto con addetti dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale per verificare la presenza di soggetti non autorizzati nei locali di servizio del piano interrato dello stabile. Al momento del controllo non sono state rilevate tracce di bivacco notturno ed è stata posizionata una rete di cantiere a protezione dell'area precedentemente occupata dalle persone, e seguiranno ulteriori verifiche per monitorare la situazione dei locali cantina del medesimo edificio, sempre a cura del Corpo di Polizia Locale. Il consigliere interpellante quindi chiede anche al terzo punto se esistono piani per potenziare i servizi di accoglienza e assistenza. La città di Torino ha predisposto il piano di accoglienza invernale rivolto alle persone senza dimora, che è un potenziamento dell'offerta ordinaria durante l'anno. Si tratta di un potenziamento per la stagione più fredda, ormai via di conclusione, della rete dei servizi già attivi. Come detto, sarà attivo appunto fino alla fine del mese di aprile. Sin dalle prime settimane i risultati positivi riguardano il numero di persone che dalla strada accettano ospitalità nelle strutture temporanee, l'accoglienza di via Traves migliorata sotto il profilo qualitativo grazie all'acquisto di nuovi container e alla loro predisposizione per l'accoglienza, il positivo coordinamento dagli enti che gestiscono mensa, accoglienze diurne e accompagnamenti. L'obiettivo è quello di fornire alle persone che vivono in strada un'accoglienza dignitosa nei lotti più fredde, quindi di questo si tratta per il piano invernale, grazie al personale qualificato, un primo sostegno e l'accompagnamento verso altri servizi secondo le loro necessità. L'impegno della città attraverso numerosi comparti, dal servizio sociale alla polizia locale, insieme a tanti enti e associazioni che operano a Torino, concreto e continuo, anche appunto di concerto con la polizia locale e l'AMIAT. Sapete che c'è una squadra che una volta a settimana nello specifico interviene nelle zona centrale in particolare, ma non solo, sui contesti dove è maggiormente compromessa l'igiene e la convivenza. Ricordo che la struttura di housing sociale di via Friesole 15A, che è attiva da fine gennaio, quindi un elemento del potenziamento, questo non solo invernale ma è un potenziamento ovviamente strutturale, sta ospitando fino a 20 ospiti per le situazioni di accoglienza, diciamo così, di prima istanza, di bassa soglia. Può essere utile una distinzione dei posti letto, in conclusione, secondo la tipologia di strutture, a riepilogo insomma dell'offerta, siti di accoglienza, diciamo così, di prima istanza, che sono le case di ospitalità aperte 24 ore su 24, le case di ospitalità con apertura solo serale e notturna, tra cui la struttura ex Buon Pastore, che resta aperta tutto l'anno, nata originariamente solo per il potenziamento del piano inverno, e la struttura di ospitalità per il piano inverno di via Traves, tutta rinnovata. E poi la seconda tipologia sono le strutture residenziali vere e proprie per persone senza dimora, abitative temporanee, semiresidenziali, in concessione, alloggi per inserimenti abitativi temporanei, servizio di housing first, alloggi per inserimenti abitativi in coprogettazione e infine servizi di sostegno per le persone neoassegnatarie di alloggi ERP, che in un certo senso hanno compiuto il percorso dalla strada finalmente a una nuova casa, però meritano di essere ancora ovviamente accompagnate. Grazie signor Presidente.
Grazie Assessore, diamo la parola all'interpellante, al consigliere Catizzone, che ne ha facoltà per un tempo massimo di 5 minuti. Prego.
Grazie Presidente, ringrazio l'assessore per aver risposto all'interpellanza. Nello specifico, nel caso specifico non ho nulla da dire perché è stato tutto risolto. Per fortuna l'area è stata transennata, diversamente avrebbe nuovamente dato rifugio, perché è un'area che si presta in maniera particolare a dar rifugio nelle ore notturne. In merito a uno dei punti che erano riportati anche nel documento, ovvero le politiche, il potenziamento delle politiche di accoglienza, indipendentemente da tutto quello che lei ha detto, bisogna studiare dei metodi alternativi per non solo invitare le persone, ma far capire che quello è l'unico posto in cui possono trovare rifugio nelle ore notturne. Perché se andiamo a vedere quello che è il sentiment dei cittadini o dei turisti, sembra che in questa città non si faccia assolutamente nulla, perché viaggiando la sera sotto i porticati di Corso Vittorio, lato sud, oppure via Roma o altri porticati della città, sembra che nessuno se ne prenda cuore e nessuno faccia nulla per garantire un posto al sicuro e un pasto caldo, soprattutto nelle ore notturne. Quindi che ce lo si dica qua dentro, all'interno di queste quattro mura, va a far sì che io e lei sappiamo quello che la città può fare, ma se fuori non si sa quello che c'è a disposizione, è ovvio che sembra che nessuno faccia assolutamente nulla. Ora, io non voglio pensare che lei non se ne voglia prendere a cuore, perché quantomeno la sua sensibilità mi porta a pensare che si faccia carico di queste persone, ma poi ci devono essere degli atti concreti e far vedere alla collettività che effettivamente, se non si riesce a risolvere il problema, quantomeno si prova a migliorarlo, perché è ovvio che risolverlo totalmente e completamente è impossibile. Ma in alcuni casi far sì che ci sia la presenza dell'amministrazione comunale nello specifico è importante e determinante. In questo caso specifico invece si è visto che c'è stato un intervento, si è visto che l'area è stata ripulita, è stata igienizzata, è stata sanificata. Poi, per evitare il pericolo che si potesse ripristinare una baraccopoli, è stata anche transennata con delle recinzioni di cantiere. Purtroppo questo è l'estrema ratio, diciamo, nel momento in cui non si riesce in maniera diciamo dignitosa a dare una risposta, bisogna agire ed intervenire con la forza. E allo stesso modo, per tutti coloro ai quali viene proposta una sistemazione notturna e non lo vogliono fare, bisognerà trovare delle soluzioni, perché se io propongo una volta, propongo due e propongo tre, poi devo mettere anche davanti quello che è il principio di salvaguardia della collettività. La collettività deve essere diciamo tutelata maggiormente rispetto a chi non vuole integrarsi o rispetto a chi non ha intenzione di far parte della società civile. Quindi io le chiedo, da questo punto di vista, non sto a parlare di coloro che hanno problemi mentali, questo è ovvio, ma ci sono tante persone che preferiscono stare per strada, perché per strada possono tranquillamente consumare alcol, mentre all'interno dei dormitori l'alcol non può essere ammesso. Ora, da amministratore, l'alcol non è una questione prioritaria o una questione di vita, per cui se non ci si vuole adeguare a quelle che sono le regole di convivenza civile, bisognerà prendere assolutamente delle decisioni, anche se drastiche, ma portarle a termine.
Grazie consigliere. Trattiamo l'interpellanza 205 presentata dal consigliere Liardo il 7/03/2025 con oggetto Orgoglio e Resistenza Granata e Stadio Olimpico Grande Torino. Quale futuro? Per la Giunta risponde l'assessore Carretta, che ne ha facoltà per 5 minuti. Prego, assessore.
Allora, grazie Presidente, grazie Consigliere Liardo. Rispetto all'interpellanza, che naturalmente è conseguenziale a quella che è la delibera che abbiamo formalmente presentato in giunta e liberato, è delineato un po' il percorso che sottende, ma soprattutto al percorso da un punto di vista del rispetto del codice degli appalti, rispetto a quelle che sono le scadenze. Lei sa benissimo, consigliere, che per uno strano gioco del destino che né io né lei abbiamo messo a verbale o comunque abbiamo scritto, il 30 giugno 2025 scade la concessione dello stadio, il 1 luglio 2025 scadono gli ipotetici 20 anni delle ipoteche che sono a carico dello stadio, che lei come ben conosce la vicenda del fallimento del 2005, le ipoteche furono scritte sullo stadio rispetto a quello che era la decadenza sostanzialmente di il diritto di utilizzo che era stato concesso all'allora presidente Ciminelli, comunque la strada del Toro, per 99 anni, e sono state scritte quindi quelle ipoteche sullo stadio. Ora sappiamo benissimo che nell'interpretazione moderna di uno stadio vive 365 giorni l'anno, non vive solo per quei giorni in cui c'è la manifestazione sportiva, dopodiché che si capisce che un'incombenza di questo tipo rende sicuramente più difficili, non impossibili, ma operazioni di investimento a lungo termine sullo stadio, in questo caso sullo stadio olimpico. Detto questo, quindi non ci sono sostanzialmente novità, anzi io le chiederei, se vuole, anche per un'analisi più dettagliata rispetto alla delibera, cosa presuppone i 18 mesi, cosa presuppone rispetto alle interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate, cosa presuppone rispetto a quello che possono essere le interlocuzioni che ci possono essere con la sovrintendenza. Io sono assolutamente disponibile a venire anche in commissione per entrare anche nel dettaglio, se vuole, con gli uffici rispetto a quanto previsto nella delibera. Per quanto riguarda il secondo punto, i 18 mesi, lei dice, ma i 18 mesi sostanzialmente, dico, presuppongono una sorta di tempistica legata ad un accordo tra la città? No, i 18 mesi sono quanto gli uffici hanno preso in considerazione per tutti i procedimenti che per mettere a terra tutti i procedimenti che sono in corso, ma diciamolo anche per permettere il proseguo di quello che è la stagione calcistica. Se invece l'amministrazione abbia ricevuto interessamente o tavoli di confronti con altre realtà sportive, le posso assicurare che non c'è stato nessun tavolo di confronto con realtà sportive interessate all'utilizzo dell'area Grande Torino. Questo le lo posso dire a verbale, le lo posso confermare che non c'è stato nessun tipo di confronto con realtà diverse rispetto a quelle che conosciamo. Grazie.
Grazie assessore, diamo la parola all'interpellante, al consigliere Liardo, prego, ti ha facoltà per 5 minuti.
Ma 5 minuti, una battuta, cosa dovrei dire? Non c'è stata una risposta, ma non lo dico in senso critico o polemico nei confronti dell'assessore, però veramente diventa difficile. Perché ovviamente l'assessore sa benissimo l'interesse della città per quanto concerne lo stadio, anche il futuro che sarà nei confronti della società calcistica del Torino, perché poi in sostanza quello è. Devo dirle che al tempo eravamo sia lei consiglieri comunali nella legislatura 2011-2016, lei era consigliere comunale allora, sì, e praticamente scoprimmo che il Torino Calcio, la situazione in cui viveva, viveva di rendita, perché effettivamente pagava un'inerzia e per quanto concerne, diciamo, la concessione, e nel 2015 era stata appunto rivista. Ma oggi come oggi siamo di nuovo di fronte alla stessa situazione. Non si arriva a una definizione e il Comune di Torino ovviamente non è colpa sua, però la manutenzione straordinaria, che è quella che costa di più, è a carico del Comune. Il Torino Calcio nella presidenza dovrebbe iniziare a decidersi e il Comune magari pungolare un po' in più, dire: senti, ti interessa se non vai a giocare ad Alba, cioè ho detto Alba per citare un comune qualsiasi, o a Moncalieri, perché la situazione, ripeto, è in stallo, però a chi conviene, alla società Granata, e questo non è giusto nei confronti del comune e neanche nei confronti dei tifosi del Torino. Perciò non c'è stata nessuna risposta, ovviamente non poteva inventarsela, le interlocuzioni oggi come oggi che il comune ha avuto nei confronti della società, mi sembra di aver capito, lei non può dirlo apertamente, la capisco, ma non ha avuto nessun sbocco, e io invito nel mio piccolo di essere più incisivi, anche perché poi magari scade la concessione, se ne rifà un'altra. Vado a memoria, se non sbaglio, oggi come oggi il Torino Calcio spende, mi sembra adesso il doppio, 500.000 euro, che è sempre un'inerzia. 500.000 euro è un ragazzino un po' promettente, lo si vende a quella cifra, un po' promettente, non tanto promettente. Perciò il Comune continua a dover farsi carico di tutte queste situazioni. Io le chiedo gentilmente se ha il documento di risposta che lei comunque prima dell'intervento del sottoscritto elencato, e cosa vuole che le dica? Non posso certo prendermela con lei, che le risposte sono state quelle che sono state. Io a questo punto concluderei qua. Comunque ringrazio anche l'assessore per aver in qualche modo illustrato la situazione. Grazie.
Trattiamo l'interpellanza 184 presentata dai consiglieri Maccanti, Catizzone e Ricca il 20 febbraio 2025. Prima firmataria la consigliera Maccanti. Con oggetto maxi cantiere di Piazza Baldissera. Quali e quanti aiuti da parte dell'amministrazione per commercianti e residenti? Per la giunta risponde l'assessore Chiavarino. Tasto destro, assessore, che le do subito la parola, la facoltà per 5 minuti.
Molte grazie, buongiorno a lei Presidente, buongiorno in particolare al nostro onorevole Maccanti e consigliera comunale. Perfetto, bene. Allora, quali azioni intendono mettere in atto al fine di alleggerire commercianti e residenti dall'enorme impatto dell'opera e coadiuvare nel superamento dell'oggettivo periodo di disagio creato dal maxi cantiere? I tempi del cantiere prevedono 5 fasi dei lavori che dovrebbero durare complessivamente 13 mesi. La prima fase si dovrebbe concludere entro la metà di maggio, nella seconda entro fine giugno e nella terza fase, tutta l'estate 2025, si cominceranno gli interventi interni alla rotatoria con il ripristino dei binari della linea tranviaria. Nella quarta, da ottobre al gennaio 2026, si procederà all'accensione dei semafori. La quinta e ultima fase dei lavori in programma dovrebbe portare alla consegna della nuova versione della piazza entro la fine di aprile dello stesso anno. E come affermato dall'assessore, dalla mia collega assessore Foglietta, l'impatto dei lavori sul traffico sarà inevitabile, ma l'amministrazione ha deciso che per tutta la durata dei lavori la piazza resterà comunque sempre aperta al traffico veicolare. E se intendano emanare sgravi fiscali, agevolazioni economiche a supporto del commercio di vicinato e delle popolazioni vi residenti, tenuto conto la richiesta effettuata dal Presidente Enrico Crescimano riguardo la riduzione del 50% sia della TARI che del COSAP per i pubblici esercizi limitrofi. Sulla base di quanto ricevuto in chiave di elementi informativi di risposta dagli uffici e dei tributi, la città rassicura che in base al regolamento comunale nelle aree interessate da cantieri di durata pari o superiore ai 6 mesi saranno garantiti aiuti agli esercenti. Si precisa che, sebbene appunto sappiamo che è riconducibile all'amministrazione sostenere eventualmente i commercianti in difficoltà, l'individuazione degli esercizi che beneficeranno degli sgravi fiscali sulla TARI sarà stabilita da valutazioni tecniche. la Giunta, e saremo molto attenti di cercare di dare un'interpretazione nel giusto, ma la più estensiva possibile, perché ci rendiamo conto del documento che si produrrà, del caos che si produrrà, quindi diciamo che c'è sensibilità in quella direzione, per dare anche una risposta sul piano politico. La Giunta Comunale, con propria delibera adottata come da prassi entro il mese di settembre dell'anno in corso, determinerà le percentuali di agevolazioni e il periodo di applicazione delle stesse sulla base dell'istruttoria congiunta degli uffici della viabilità e dei tributi, che comprenderà la delimitazione puntuale degli ambiti territoriali e temporali oggetto dei lavori, la valutazione dell'impatto dei lavori stessi sulla circolazione veicolare e o pedonale, l'effettivo disagio recato alle attività commerciali ed artigianali insediate e l'andamento dei cantieri negli ambiti considerati, ribadisco sempre con quello spirito, con quella ratio che dicevo prima. Se intendono accogliere la richiesta effettuata dall'Associazione dei Commercianti riguardo la possibilità di organizzare un maggior numero di eventi al fine di aumentare il coinvolgimento dei cittadini torinesi a supporto delle attività commerciali dell'area. In riferimento alla richiesta avanzata dall'Associazione dei Commercianti riguardo alla possibilità di organizzare un maggior numero di eventi volti ad aumentare il coinvolgimento dei cittadini torinesi a supporto delle attività commerciali dell'area, l'amministrazione comunale è favorevole a tali iniziative, subordinate ovviamente alla verifica della relativa fattibilità tecnica, è ovvio, nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze di pubblico interesse. Sostanzialmente un sì, e quello di cercare di stimolare per promozionare. Grazie.
Grazie Assessore, diamo la parola all'interpellante, alla consigliera Maccanti. Prego.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Intanto le chiedo come sempre copia anche scritta della risposta che mi ha voluto fornire. Ripeto, la ringrazio. C'è molta preoccupazione, lei lo sa, in riferimento a quel cantiere, molta preoccupazione perché quel cantiere insiste in una zona che è già stata penalizzata negli anni da importantissimi interventi di riqualificazione che certo vanno fatti, così come devono essere fatti, e do atto all'Assessore Foglietta di essersene fatta carico i lavori su piazza Baldissera. Io ritengo che chi ha progettato in quel modo quella piazza forse oggi dovrebbe essere chiamato alle sue responsabilità, ma non vorremmo che in tutto questo però, come si diceva, a pagare fossero sempre i commercianti e i residenti, ma soprattutto i commercianti. Assessore, lei lo sa, è successo già da altre parti della città. Il primo esempio che mi viene in mente è via Nizza, quando ci sono i lavori e i cantieri, alla fine piano piano gli esercizi iniziano a spopolarsi e magari succede in interventi anche così lunghi che qualcuno debba addirittura chiudere. Allora io colgo la sua disponibilità, vorrei però che fosse una disponibilità ancora più fattuale, ancora più concreta. Lei oggi ci dice che nell'ambito di definizioni, come ogni anno accade, dei criteri eventualmente di scontistica che ogni anno fate nel mese di settembre si terrà conto di questi cantieri. Io le chiedo davvero però che questo non rimanga sulla carta ma diventi un fatto, e che quindi rispetto alle tasse comunali ci sia un'agevolazione per questi commercianti. E poi le chiedo di essere anche però sul secondo aspetto propositivo. Io ho inteso che lei è d'accordo sulla proposta dei commercianti, ma credo che debba essere anche la città a questo punto a voler proporre qualcosa ai commercianti di quel territorio. Cerchiamo di essere propositivi perché, ripeto, sappiamo poi che cosa accade: il traffico si sposta da un'altra parte, i clienti si spostano da un'altra parte ancora, e poi quei territori diventano veramente territori di nessuno, e a pagare le conseguenze sono i commercianti. Quindi aspettiamo il Comune su questo tema e soprattutto cerchiamo di tenere viva quella zona, cerchiamo di tenere in piedi soprattutto il commercio in quella zona. Grazie.
Grazie. Trattiamo l'interpellanza 216 presentata dal consigliere Russi il 27/01/02/2025 con oggetto situazione economica e di sicurezza del mercato centrale di Torino. Per la Giunta risponde l'assessore Chiavarino.
Grazie Presidente, buongiorno Capogruppo Russi. E la situazione di squilibrio economico gestionale che segnala con preoccupazione il mercato centrale all'interno della cooperativa Terza, abbigliamento di Porta Palazzo, è nota da tempo. È già oggetto di approfondimenti tecnici preliminari in corso da parte degli uffici comunali. Squilibrio che deriva sostanzialmente, come rilevato con apposita perizia allegata alla richiesta presentata nello scorso ottobre, dalle caratteristiche del fabbricato nel quale opera Mercato Centrale e anche quelle relative sia alla obsolescenza funzionale dello stesso, sia agli alti costi di manutenzione e gestione ordinaria che sostiene il Mercato Centrale sarebbero sproporzionati rispetto all'utile che può produrre il fabbricato. In relazione a tale richiesta, l'indicazione del sindaco, fermo restando e ribadito l'interesse per Mercato Centrale su Porta Palazzo, è stata di procedere all'apertura di un apposito tavolo tecnico che veda la partecipazione di tutti gli uffici competenti al fine di pervenire alla formulazione di una proposta tecnica che superi le difficoltà segnalate e che risulti ovviamente sostenibile per la città. In esito al lavoro svolto dal tavolo tecnico, tra le varie ipotesi, sarà eventualmente valutata anche quella di sottoporre una proposta al vaglio della Giunta e o del Consiglio Comunale, anche al fine, per quanto possibile, di evitare risoluzioni contrattuali della convenzione vigente. In ordine poi alla situazione relativa alla sicurezza e all'ordine pubblico, si comunica che più in generale su Porta Palazzo si sta lavorando a un piano di riqualificazione e rilancio che vede coinvolti anche i temi della sicurezza e dell'ordine pubblico per superare gli elementi di degrado e garantire un adeguato sviluppo e valorizzazione anche a fini turistici di questo luogo strategico per la città. Grazie.
Grazie Assessore, diamo la parola all'interpellante, il consigliere Russi. Prego, ne ha facoltà per 5 minuti.
Sì, grazie Presidente, grazie Assessore per la risposta. Io devo dire che questa risposta, come dire, mi soddisfa fino a un certo punto, nel senso che secondo me fino adesso nell'ambito del mercato centrale, che all'epoca quando tutto l'iter insomma di assegnazione alla cooperativa e all'ingresso del nuovo socio si è svolto ed è stato affrontato anche all'interno del Consiglio Comunale, ecco, era un tassello di un progetto molto ambizioso di una riqualificazione che teneva conto anche di una serie di altre parti della piazza e dell'area ovviamente di Piazza della Repubblica e di Porta Palazzo. L'impressione è che in questi anni, fino a questo momento, non si sia accompagnata questa trasformazione, una trasformazione che è stata lasciata a se stessa, anche perché io ho avuto anche modo di vedere poi con un accesso agli atti la valutazione fatta dall'architetto Curto, la valutazione che menziono all'interno della mia interpellanza, e per quanto non sia un tecnico e non abbia gli elementi assolutamente lungi da me averli, perché ho fatto un altro percorso di studi, però per fare una valutazione economica nell'ambito delle richieste che fa il mercato centrale in questo momento, però a me preoccupa soprattutto una parte, ovvero la parte relativa alla rinegoziazione delle condizioni economiche e soprattutto al fatto che loro menzionino che se la prestazione di una delle due parti diventa eccessivamente onerosa, per verificarsi di avvenimenti straordinari imprevedibili, e in quest'anno diciamocelo, c'è stato anche il Covid tra il 2021 e il 2022, ci sono stati sicuramente degli eventi imprevedibili, oltre che tutte le questioni strutturali del mercato coperto. Ecco, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto e la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarlo offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. E appunto, sono contento di sapere che c'è stato un tavolo. Mi dispiace che sia stato tardivo, spero che si possa arrivare sicuramente a una soluzione nell'interesse ovviamente di tutta la città e che si continui quel progetto di riqualificazione, perché Porta Palazzo è idealmente un punto di confine tra l'area centrale della città e l'area poi che si spinge verso nord e che ha molti problemi, quindi anche una riqualificazione molto significativa. In ultimo, relativamente alle condizioni di sicurezza, è vero che la sicurezza è un problema attualmente in tutta la città. soprattutto in quelle aree. Devo dire che effettivamente in determinati orari il parcheggio sotterraneo è pericoloso, disincentiva anche le persone a utilizzarlo in un'area che effettivamente potrebbe averne bisogno, ma disincentiva le persone a utilizzarlo oltre un determinato orario. Di conseguenza anche in quel caso, assessore, io le invito a parlare anche con l'assessore Porcedda e a trovare delle soluzioni per la sicurezza, perché si parte anche da lì con i progetti di riqualificazione, sicurezza, riconversione della funzionalità dell'edificio e valutazioni economiche che possono effettivamente dare un valore aggiunto all'area. Quindi spero di poter affrontare nuovamente il discorso anche in commissione se necessario. Spero che questo tavolo, che si è riunito secondo me da poco, ma per fortuna meglio tardi che mai, che si è riunito, possa portare a dei risultati che nell'interesse della città possono far sì che quel progetto continui anche in maniera ambiziosa. Grazie.
Comunico che l'interpellanza, la 249 del sottoscritto, comunico all'assessore che non viene trattata perché essendo da solo non riesco tanto, e quindi verrà trattata la prossima settimana. Va bene?
Facciamo così.
Bene, andiamo avanti con la trattazione delle interpellanze. Trattiamo la 200, non trattiamo la 208 perché manca la vice sindaca, quindi attendiamo la vice sindaca, consigliera Maccanti. Non tratteremo neanche la 258 perché non c'è il consigliere Fierrao. Quindi io chiedo gentilmente agli uffici se potete chiamarmi la vice sindaca nel frattempo e il consigliere Fierrao. Però andiamo avanti perché possiamo trattare la 172 presentata dalla consigliera Maccanti il 19.02.2025 con oggetto parcheggio Calio Mario, 45 telecamere di sicurezza, ma il monopolio esclusivo è dei Nomadi. Per la giunta risponde l'assessora Foglietta. Prego assessora, ne ha facoltà per 5 minuti.
Grazie vicepresidente, io ringrazio anche la consigliera Maccanti. Il tema è noto sia alla città sia alla circoscrizione 2, peraltro io ho frequenti scampi con il coordinatore Nucera, che è delegato dal presidente Rolandi di competenza. Ce ne stiamo occupando sia in parte con il Corpo di Polizia Municipale che direttamente con Gruppo Torinese Trasporti. Le leggo prima la risposta del Gruppo Torinese Trasporti e poi quella del Corpo di Polizia Municipale, poi le farò un commento. Con riferimento all'interpellanza in oggetto si riportano i seguenti elementi. Per quanto riguarda l'occupazione abusiva, si ritiene che la stessa sia riconducibile a camper esterni alla struttura gestiti da GDT, in quanto l'area risulta regolamentata sia nell'accesso uscita che nell'utilizzo dei servizi da sistemi di ticket card, pertanto per la fruizione della sosta servizi l'utente deve regolarizzare la sua posizione a priori per i servizi e a consuntivo per la sosta. Alla data odierna l'incasso nei mesi gennaio-febbraio 2025 è pari a 7.990 per la sosta e 335,80 per i servizi. In caso di mancato pagamento della sosta viene avviato l'iter di recupero del credito. In tali casi si richiede il rimborso della cifra di sosta fruita e, ove non versata, si procede all'avvio del recupero del credito. In merito alla sicurezza sono previsti passaggi programmati della security sia in orario diurno sia in orario notturno, nonché in caso di segnalazione da parte del nostro personale presente. In caso di immediato pericolo vengono attivate anche le forze dell'ordine, che sono sempre intervenute in modo puntuale a fronte dei reali potenziali reati. Negli ultimi due mesi sono stati implementati 3 passaggi mattutini e pomeridiani, altrettanti serali notturne da parte della sicurezza aziendale, quindi insomma la sicurezza che è in capo a Gruppo Torinese Trasporti. A partire da metà marzo GTT ha previsto inoltre un presidio con piantonamento fisso dalle ore 8 alle ore 23 con lo scopo di rilevare le violazioni al regolamento identificando i soggetti tramite la targa del mezzo. A fronte delle violazioni al regolamento richiamate dopo l'identificazione richiamano i soggetti al rispetto delle regole. È fondamentale però rilevare che GTT non ha poteri di pubblica sicurezza e pertanto può solo richiedere il supporto delle forze dell'ordine a fronte di situazioni di pericolo, cosa che purtroppo è già avvenuta più volte. Al fine di permettere una più oculata gestione tramite white o blacklist e impedendo l'accesso ai fruitori che abbiano violato il regolamento di gestione, è stata prevista un'implementazione del sistema di accesso veicolare che sarà operativa indicativamente a metà del mese di aprile del 2025. Nel contempo ed è qui che interveniamo politicamente, in ridefinizione il regolamento di gestione volto a rafforzare le sanzioni nei confronti di eventuali violazioni, prevedendo anche la possibilità di inserire in blacklist i fruitori che adottino comportamenti non consoni, nonché prevedere l'impossibilità all'accesso alla struttura per un determinato periodo dopo l'uscita. Purtroppo circolano dei video in cui qualcuno esce dopo i giorni in cui gli è consentito sostare, fa manovra e rientra. Tale soluzione è volta ad evitare l'immediato nuovo accesso alla struttura da parte del fruitore, vanificando l'attuale tempo limite di permanenza con un massimo di 5 giorni, come da regolamento. Tale bozza di regolamento sarà sottoposta all'approvazione della città per la successiva adozione. Per quanto riguarda invece il punto 2, ci risponde il comandante Mangiardi e ci dice che non risultano accessi non autorizzati o furti di corrente, in quanto per l'erogazione viene utilizzata la suddetta scheda ricaricabile, che rientra tra i servizi fruiti che devono essere pagati anticipatamente. Il sito è costantemente monitorato dalla vigilanza privata, che in caso di necessità interagisce con le forze dell'ordine e dalle pattuglie del reparto informativo sicurezza e integrazione del corpo. Gli agenti sono in contatto con il personale GDTV presente, che è stato invitato a segnalare eventuali criticità contingenti. La situazione, come le dicevo, è assolutamente nota, ci sta lavorando congiuntamente ovviamente il mio assessorato e anche il collega Porcedda, che ringrazio, perché non avendo compiti di ordine e sicurezza pubblica, anche la security incaricata da parte dei GTT può intervenire, ma limitatamente al rispetto del regolamento, ma non può intervenire per garantire ordine e sicurezza pubblica. Siamo in fase di revisione del regolamento, abbiamo a breve una riunione sia con il gruppo Torinese Trasporti, con i miei uffici, ma soprattutto con il corpo di polizia municipale, proprio perché arginare, ahimè, con questo meccanismo in cui tu in maniera legittima puoi uscire, perché lo possono fare anche coloro i quali sostano nell'area in maniera lecita e non in maniera illecita, ovviamente andrà a penalizzare purtroppo quei cittadini che invece usufruiscono anche a livello turistico del parcheggio Caio Mario, però in questo momento non possiamo fare distinzioni, quindi stiamo prendendo dei provvedimenti e lavorando anche ovviamente in stretta collaborazione con la circoscrizione, che ringrazio per la collaborazione nel cercare di trovare una soluzione che non vada, ripeto, a danneggiare tutti, ma vada a colpire ovviamente chi non utilizza il parcheggio in maniera lecita.
La parola alla consigliera Maccanti, che ne ha facoltà per 5 minuti.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Lo sappiamo che la vicenda è nota, anche perché sul tema sono state raccolte centinaia di firme dei residenti della zona, assolutamente preoccupati, perché quell'area camper e quell'area parcheggio purtroppo negli ultimi mesi, come lei anche ha raccontato, si è davvero trasformata e purtroppo non sono più tanti, devo dirle, i turisti che accedono a quell'area, mentre quella dovrebbe proprio essere l'area più importante per i camperisti di Torino. Sappiamo anche quanto questo potrebbe essere utile per la nostra città, ma io voglio leggerle qualche recensione, perché vorrei proprio partire da qui. 3 mesi fa scrivevano: area camper super pericolosa, il nostro camper è stato rubato ad agosto, dovrebbero avere 43 telecamere di sicurezza e non possono impedire il furto di un veicolo. Infatti tra le domande che le facevo era: a fronte di 45 telecamere di sorveglianza, come mai in fondo le segnalazioni siano così ridotte? E addirittura si dice: è un peccato, per favore non andare in quel parcheggio. Ancora un mese fa: area di parcheggio non solo per turisti, ma sostano anche zingari, nessuno si muove per farli rimuovere, sia dentro che fuori. Credevo fosse un'area solo per turisti, invece a quanto pare no. E ancora altri turisti dicono: è un'area sosta camper pressoché perfetta, peccato la gestione di GTT, Gruppo Torinese Trasporti, e segnalano una serie di inefficienze, così come ancora un altro utente che dice: area di sosta con molto potenziale, ma trascurata in tutti i servizi che dichiarano di offrire, e quando si chiedono spiegazioni agli addetti in ufficio tendono a sorvolare, dando un'impressione di totale menefreghismo. E ancora, sabato 24 agosto il nostro camper è stato rubato in pieno giorno, e ancora un mese fa, e mi fermo, area di parcheggio non solo per turisti, ma sostano anche zingari, nessuno si muove. Siamo stati di recente, è veramente uno schifo, è l'ultima testimonianza che ci rendono, è diventato un accampamento di zingari che spadroneggiano nel parcheggio e nei bagni adiacenti. Ora questa è la situazione e le recensioni, diciamo, che i turisti turisti fanno di questa struttura. Io le dico è un gran peccato, so che vi state muovendo, imbarazzanti però, assessore, sono anche le risposte di GTT. Anch'io ringrazio la circoscrizione, anch'io ringrazio il coordinatore, ringrazio i suoi uffici, ma il 5 marzo in circoscrizione non possiamo dimenticare che GTT, esattamente come ha detto a lei adesso, ha detto noi gli incassi li facciamo e all'interno, come dire, la questione è regolamentata, ma lo sappiamo tutti che non è così, perché sappiamo che anche i bagni sono spesso utilizzati da camper che sono fuori di lì, vengono lasciati aperti con delle ciabatte e vengono usufruiti da tutti, davvero una situazione che non si può più sentire. E davvero, assessore, io non vorrei che, come dire, quell'area fosse considerata un po' come una sorta di sfogatoio, un campo nomadi a cielo aperto, dove magari l'amministrazione ha anche comodo che alcune strutture vengano parcheggiate lì. Noi le diciamo chiaramente che noi, come dire, a questa situazione non ci stiamo per rispetto dei residenti, non ci stiamo per rispetto ai tanti turisti, non ci stiamo perché quella deve essere una struttura dedicata ai turisti. Allora ben venga il regolamento, ben venga anche il presidio, ma lei lo sa, quel presidio conta davvero poco, anche se c'è, perché fa soltanto orario diurno e l'ha detto anche lei, non può intervenire all'interno. Noi vogliamo che quella sia un'area regolamentata, glielo ripeto, nel rispetto dei residenti innanzitutto, dei turisti, di chi qui viene e nel rispetto soprattutto di questa città. Attendiamo la modifica del regolamento, magari valutiamo se GTT sia proprio l'ente più adatto a, come dire, gestire questa forma di strutture che deve avere, lo sappiamo, una vocazione turistica, e davvero mettiamo un punto a questa situazione e facciamo tornare quella struttura l'area camper più bella di questa città. Torino lo merita. Grazie.
Trattiamo interpellanza 208 presentata dalla consigliera Maccanti il 28 febbraio 2025 con oggetto prospettive dell'ex club 84 tra degrado e abbandono. Per la giunta risponde la vice sindaca Favaro. Prego, vice sindaca, tasto destro, le do subito la parola, ne ha facoltà per 5 minuti.
Grazie Presidente. Con determinazione dirigenziale del 6 novembre 23 è stata indetta la procedura evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione dell'immobile con aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta fosse la più alta rispetto al canone annuale posto a base di gara pari a euro 36.600. Il disciplinare di gara è stato pubblicato sul sito internet della città e il termine per le offerte è scaduto il 14 dicembre del 23. Nella seduta di gara l'offerta economicamente più alta è stata quella della Euroced SRL pari a euro 38.000. Con determinazione dirigenziale del 24 gennaio 24 sono stati approvati i verbali di gara e l'aggiudicazione, precisando che la stessa sarebbe diventata definitiva solo in seguito al positivo esito dei controlli del possesso dei requisiti in capo al soggetto aggiudicatario. A seguito del positivo esito dei controlli e delle verifiche di legge sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con nota del 25 marzo 2024, si è informata Euroced SRL dell'avvenuta aggiudicazione ed in pari data è stato fatto invito formale all'esercizio del diritto di prelazione per la concessione al canone di aggiudicazione sopraindicato alla 84 SRL, soggetto prelazionario in quanto precedentemente conduttore, ad esercitarsi tale prelazione entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa. Quindi, in data 22 maggio 2024, è stato esercitato il diritto di prelazione da parte della società 84 SRL per l'aggiudicazione dell'immobile. Nelle more dell'aggiudicazione definitiva, l'immobile è rimasto nella detenzione del precedente assegnatario, in quanto soggetto titolare di precedente contratto, nonché del diritto di prelazione. Per tale motivo, le segnalazioni ricevute in merito al degrado dell'area sono state inoltrate alla società 84 in qualità di custode, ribadendo l'urgente necessità di messa in sicurezza e chiusura sia della recinzione dell'area sia dell'accesso all'interno del fabbricato. In data 17 novembre 2024, la società 84 ha comunicato di aver eseguito gli interventi richiesti e ha prodotto documentazione fotografica attestante le misure di messa in sicurezza effettuate, inclusa la chiusura della recinzione perimetrale dell'area e la protezione degli accessi all'interno del fabbricato. Con determinazione dirigenziale del 6 giugno del 24 è stata approvata quindi a favore di 84 SRL l'aggiudicazione definitiva dell'immobile in oggetto e in data 31 gennaio 2025 è stato stipulato l'atto di concessione a favore della società 84 SRL con una durata di anni 6 a partire dal 1 gennaio 2025. Il contratto prevede che ogni intervento edilizio ed impiantistico necessario per rendere l'immobile idoneo all'uso convenuto e conforme alla vigente normativa dovrà essere realizzata a cura e spese del soggetto concessionario prima dell'avvio dell'attività. Parimenti a carico del concessionario è la rimozione dell'eventuale ulteriore amianto che si dovesse riscontrare in corso della ristrutturazione.
Grazie. La parola alla consigliera Maccanti. Prego, nella facoltà per 5 minuti. Tasto destro. A lei la parola.
Grazie Presidente, ma se avevamo, come dire, dei dubbi sul futuro di quest'area, Assessore, la sua risposta burocratica, ma non ci aspettavamo di meglio, magari sì, ce lo auguravamo, ma comunque in pieno stile, diciamo, questa amministrazione non ci lascia, come dire, ben sperare. Io ricordo che quest'area che lei definisce come una porzione di territorio come se quasi non appartenesse al Comune di Torino, no? Lei mi ha dato la risposta più asettica possibile, quando determinazioni, aggiudicazioni, piripim piripam. Io però le ricordo che quest'area è un'area pericolosissima all'interno del Parco del Valentino, so che lei lo sa, ma lo voglio richiamare anche per chi ci ascolta, dove giusto nell'ottobre del 2024 una giovane torinese 27enne è stata stuprata da un branco di nordafricani, quindi non stiamo esattamente parlando di una porzioncina di territorio e questo non è esattamente, come dire, solo una pratica burocratica, perché devo dire che su questa questione, anche su questa questione, noi non vediamo quello che può essere una progettualità, un interesse, un minimo coinvolgimento da parte del Comune. Intanto rileviamo che sostanzialmente la procedura per la riaggiudicazione all'ex club 84 è durata qualcosa tipo un anno. Assessore, non sono i tempi compatibili con questa città, non sono i tempi compatibili con i bisogni di questa città e intanto per tutto questo tempo l'area è stata ancora oggetto di degrado. Ripeto, una povera torinese 27enne è stata stuprata da un branco, non sappiamo che cosa succede lì e pare che al Comune di Torino tutto questo non interessi. Io le chiedo ovviamente la risposta scritta, la invito e invito per suo tramite ovviamente tutta l'amministrazione e segnatamente il sindaco su alcuni immobili, su alcune porzioni di territorio davvero di avere una sensibilità maggiore, perché qui parliamo della sicurezza dei nostri giovani, del futuro dei nostri giovani e del futuro della nostra città. Grazie.
Trattiamo l'interpellanza 258 presentata dal consigliere Firrao l'11/03/2025 con oggetto il futuro dell'ex stazio di Piazza Bengasi. Per la giunta risponde la vice sindaca. Tasto destro, a lei la parola.
Sì, rispondo per i vari punti dell'interpellanza, in particolare la domanda, il quesito numero uno. In merito al futuro utilizzo del bene, lo stesso potrebbe essere inserito nell'elenco di immobili destinabili a enti e associazioni e questa sarebbe una scelta supportata anche alla destinazione urbanistica del bene che è servizi pubblici. L'attuale stato manutentivo dell'edificio non consente l'allocazione immediata di pubblici uffici in quanto sono necessari interventi ulteriori di ristrutturazione e trasformazione. Il secondo quesito. Sulla possibilità di utilizzo dell'immobile come sede della Polizia Municipale non è attualmente stata presa in considerazione, in quanto, come già affermato nel quesito precedente, sono necessari ancora interventi di ristrutturazione per poter utilizzare l'immobile. Ad oggi non sono pervenute da altri corpi di polizia manifestazioni di interesse per l'immobile. Nel caso che dovessero arrivare, siamo pronti a valutarle. L'ultimo quesito, infine. La durata dei lavori per il nuovo parcheggio interrato di Piazza Bengasi con la relativa sistemazione superficiale è stata quantificata in 650 giorni. Le prime attività di cantiere sono previste già nei mesi di aprile-maggio 2025 per concludersi nel febbraio-marzo 2027. I lavori di riqualificazione superficiale riguardano il rifacimento della pavimentazione della piazza e l'allaccio dei pluviali esistenti dell'edificio alla rete di raccolta delle acque meteoriche di nuova realizzazione. All'esito del piano delle interferenze tra il cantiere e la fruibilità dell'ex dazio sarà individuata la data precisa in cui l'ex dazio sarà fruibile.
La parola all'interpellante, il consigliere Ferrao. Prego.
Grazie Presidente, grazie Assessora per la risposta. La richiesta dei cittadini, dei residenti della zona, che si è poi esplicata in una petizione, è stata firmata addirittura da 1500 persone, quindi significativo, un numero significativo che ci dà l'idea di quanto la percezione della sicurezza nella zona sia assolutamente non alta, e di conseguenza è per quello che chiedono un presidio fisso all'interno dell'ex dazio. È chiaro che ci vanno dei lavori, ma questo in qualunque caso si voglia fare, qualunque destinazione si voglia dare a quell'immobile. È chiaro che se poi si pensa di destinarlo ad associazioni, come è successo a quello, mi sembra fosse l'ex dazio di Corso Moncaglieri, che poi è diventato casa delle associazioni e dopo un anno avete cambiato idea e l'avete fatta diventare casa dei Vigili del Fuoco, caserma dei Vigili del Fuoco, obiettivamente danno un po' l'idea di non avere proprio le idee chiare, chiarissime su cosa si vuol fare, soprattutto in quella circoscrizione. Quindi quello che chiederemo è valutarlo come possibilità, il fatto di farla diventare un presidio della Polizia Municipale, e anche se bisogna spendere dei soldi per rimetterlo in funzione, intanto dei soldi anche per farlo diventare casa delle associazioni bisogna metterli. E quello che chiedono i cittadini è il fatto di avere un presidio fisso, perché di fatto garantisce un minimo di sicurezza in più in una zona che è fortemente insicura, dove lo spaccio regna sovrano e i cittadini ci chiedono da tantissimo tempo un intervento. Ci avevano anche chiesto subito, appena erano state indette le quattro zone rosse, che anche quella zona lì diventasse una zona rossa, come fortunatamente poi è diventata. Grazie.
Trattiamo l'interpellanza 183, presentata dai consiglieri Maccanti, Catizzone e Ricca il 20 febbraio 2025, con oggetto Torino-Lumaca, al secondo posto tra le città con la viabilità più lenta d'Italia. Prima firmataria la consigliera Maccanti. Per la giunta risponde l'assessora Foglietta. Prego, assessora.
Sì, grazie vicepresidente. In merito ai dati riportati nel recente TomTom Traffic Index e alla preoccupazione per i tempi di percorrenza all'interno della nostra città, vorremmo evidenziare che l'amministrazione sta lavorando su una serie di interventi strategici, ovviamente che hanno l'obiettivo di ridurre la congestione del traffico e migliorare la viabilità urbana e anche la vivibilità urbana. L'obiettivo è duplice, quindi incentivare un trasporto pubblico alternativo e sostenibile, al contempo alleggerire la pressione dal traffico automobilistico privato, con effetti positivi anche per chi per necessità continua a utilizzare l'auto, perché più persone scelgono di utilizzare il trasporto pubblico e chi deve per necessità utilizzare la propria auto sarà anche lui di conseguenza meno congestionato nel traffico. La mobilità sostenibile è la chiave alternativa per ridurre i tempi il traffico e i tempi di percorrenza. È ormai dimostrato che la riduzione dell'uso dell'auto privata rappresenta una delle leve principali per migliorare la fluidità del traffico. Per questo stiamo investendo con decisione in un sistema di mobilità integrata che offra alternative valide e sostenibili, capaci di rispondere alle esigenze di chi si muove all'interno della nostra città. Ovviamente gli interventi li conosciamo, partiamo dall'ampliamento della rete ciclabile per chi può e decide di utilizzare un mezzo alternativo, il potenziamento del trasporto pubblico locale, ne abbiamo parlato non al più tardi della scorsa settimana, degli interventi che, anche se molto criticati, hanno avuto un'ottima risposta da parte dei cittadini che usano il trasporto pubblico locale. Non penso solo a GTT, ma penso anche ai nostri taxisti e alle nostre taxiste. Interventi che vanno anche dall'estensione della copertura territoriale per raggiungere aree meno servite, investimenti in mezzo a basso consumo a basso impatto ambientale, integrazione tecnologica, penso al MAS e all'investimento di più di 10 milioni di euro che il governo ha fatto sulla nostra città proprio per pianificare i percorsi in tempo reale e un pagamento contactless. La creazione delle corsie riservate l'abbiamo già detto, lo ripeto due volte perché è importante continuare a ribadirlo, sul quale stiamo andando avanti senza alcun indugio. Gli interventi sull'efficientamento della priorità semaforica, l'estensione della rete tranviaria, taxi e mobilità condivisa, che sono un tassello importante della mobilità alternativa e rappresentano ovviamente anche un servizio taxi e mobilità di trasporto condiviso. I taxi giocano nella nostra città un ruolo cruciale per garantire spostamenti rapidi e flessibili, soprattutto per chi preferisce non usare un trasporto condiviso e insomma ha bisogno di muoversi in modo veloce anche e soprattutto nelle zone a traffico limitato. La consigliera lo sa, stiamo collaborando soprattutto per quanto riguarda la viabilità con le associazioni di categoria, ovviamente per promuovere una maggiore integrazione di questo servizio con il sistema di trasporto urbano, e mi permetto anche di ringraziare, visto che la collaborazione porta anche ovviamente a qualche successo. Le iniziative messe in campo non hanno solo l'obiettivo di migliorare la sostenibilità, ma anche di ridurre concretamente il traffico e i tempi di percorrenza per chi deve continuare a spostarsi in auto. Ovviamente sappiamo che un traffico più fluido è uno dei migliori attesi della riduzione del numero complessivo di veicoli in circolazione. Fermo restando, lo sappiamo, che questo è un periodo storico in cui nella nostra città ci sono tantissimi cantieri. C'è stato il cantiere di Via Po, in cui abbiamo dovuto in parte deviare il traffico, che, come vi avevo annunciato, sarebbe finito nel mese di marzo, ed è finito nel mese di marzo, al netto della sistemazione le lose laterali, cosa che avevo già detto, degli attraversamenti pedonali nel mese di aprile, cosa che anch'essa avevo già detto. Quindi le chiavi saranno l'intermodalità, i parcheggi di interscambio, non al più tardi nell'interpellanza precedente, la vice sindaca ha anche fatto cenno al parcheggio Bengasi, che sarà sicuramente un parcheggio di interscambio, visto che è direttamente collegato con la linea 1 della metropolitana, la mobilità elettrica. Io credo che questo è un percorso molto lungo, consigliera, glielo dico politicamente, perché chi ha le deleghe come le mie, in particolare la delega alla viabilità, in una città fortemente ancora legata all'utilizzo delle auto, debba fare delle scommesse. Noi le stiamo facendo, in molti casi queste scommesse ci stanno dando ragione. Abbiamo parlato la scorsa settimana di Sommeillé, potremmo parlare di Corso Potenza, di Corso Orbassano, di Corso Vittorio. Alcune altre esperienze non ci stanno dando ragione, quindi bisogna trovare delle alternative. Io non credo che questa si possa definire la città, non voglio smentire Tom Tom, ci mancherebbe, fa un lavoro egregio per quanto riguarda tutte le sue sperimentazioni. Sappiamo, scusi Presidente, avevo finito il tempo, ma lei, io continuo ad andare avanti con la consigliera Maccanti, scusi, niente, grazie.
La parola all'interpellante, la consigliera Maccanti, prego.
Grazie Presidente, grazie Assessore, ma in effetti diciamo la proposizione di questa interpellanza dal titolo Torino-Lumaca al secondo posto tra le città con la viabilità più lenta d'Italia aveva anche un che di provocatorio, inutile nasconderglielo, però serviva a introdurre un tema nel dibattito, perché evidentemente, e non ce l'ho solo con il suo lavoro, perché lei ha due problemi. Il primo problema è stato quello di ereditare una viabilità distrutta e veramente distrutta dalla precedente amministrazione del Movimento 5 Stelle, e il secondo problema che anche lei però, in quanto a ideologia, come dire, può dare consigli anche alla precedente amministrazione, e quindi non ha ascoltato per esempio quello che modestamente il gruppo della Lega aveva chiesto fin dall'inizio della legislatura, cioè di rivedere alcuni dei più importanti e più impattanti, mi viene da dire, interventi folli e ideologici della precedente legislatura. Bene, da dove siamo partiti? Siamo partiti appunto da questa simpatica classifica del TomTom 2024, che ci regala un podio del quale i cittadini e segnatamente gli automobilisti torinesi, che noi non demonizziamo a differenza vostra, sicuramente avrebbero fatto a meno. Perché che cosa ci dice questa classifica? Ci dice che la città italiana più lenta dopo Roma è proprio il capoluogo piemontese. A Roma, per percorrere 10 chilometri, e sottolineo 10 chilometri cittadini, si impiegano 29 minuti e 59 secondi, a Torino per sempre compiere, diciamo, 10 chilometri cittadini si impiegano 28 minuti e 29 secondi. E meno male che ci sentivamo fortunati tutti noi quando parliamo, soprattutto con i colleghi lombardi, con i colleghi di altre città metropolitane, abbiamo sempre detto: Torino è facile, Torino si gira, Torino c'è poco traffico, Torino è una città quadrata e semplicissima. Ebbene, dopo 5 anni di amministrazione 5 Stelle e tristemente ormai 3 anni di amministrazione PD, invece così non è. E allora dobbiamo cambiare qualcosa, perché a cosa dobbiamo noi questa, diciamo, questa classifica e questo podio di cui avremmo fatto volentieri a meno? Lo dobbiamo, per esempio, le voglio citare alcuni casi, lo dobbiamo per esempio alla doppia pista ciclabile di Vianizza. Vianizza è diventata un inferno con quella doppia pista ciclabile, ma voi lo sapete che basta che passi un'ambulanza, che debba passare un'ambulanza nelle ore di punta e il traffico va completamente in tilt? Eppure con testardaggine non avete mai voluto vedere la viabilità in quella zona. Pensiamo a Corso Sommeillet. Assessore, noi siamo stati tra i primi a dire che siamo favorevoli ovviamente al rispetto delle corsie dedicate, ma tutto questo in un quadro compatibile. Oggi Corso Sommeillet è diventato un vero e proprio inferno, perché ci sono code che arrivano fino a Vianizza, e non possiamo non parlare di Via Gorizia. Via Gorizia in Santa Rita un tempo era un'arteria scorrevole con le sue due corsie per direzione di marcia, da quando anche lì è stata realizzata una pista ciclabile che non vedo mai percorsa da biciclette, peraltro, e questo è veramente lo straordinario, è diventato un caos. E allora la proposizione di questa interpellanza è davvero l'occasione, assessore, per dire che dovete cambiare passo da questo punto di vista, perché Torino deve rimanere la città che è sempre stata fino ad adesso, un'oasi forse felice per gli automobilisti, che deve continuare ad esserlo, perché tra pedonalizzazioni, corsie ciclabili e davvero inferni che vi state inventando, è diventata davvero una città sempre più complicata anche da vivere.
Adesso trattiamo l'interpellanza 214 presentata dalla consigliera Scandere per il 27/02/2025 con oggetto: oggi butta bene il creme della città di Torino, ma sarebbe opportuno che questa nuova campagna di comunicazione venisse accompagnata da maggiori controlli sul territorio e che chi non raccoglie le deiezioni canine venisse sanzionato con maggiore frequenza di quella attuale, insignificante se rapportata al numero di esemplari censiti, 85.000. Per la giunta risponde l'assessora Foglietta. Prego, assessora.
Sì, grazie. Ringrazio anche la capogruppo Scandere, che fa 10 domande, di cui in realtà poche sono di competenza della sottoscritta, ma rispondo io con le risposte che mi danno o il Verde o la Polizia Municipale. Allora, per quanto riguarda il punto 1, 2 e 3, in riferimento ai punti 1 e 2 dell'interpellanza in oggetto, si riporta di seguito le sanzioni relative all'articolo 24 del regolamento tutela benessere animali in città, accertate nel periodo 21-25 alla data della presente il numero di servizi effettuati nel 2024 dalle pattuglie decoro, che tra le incombenze assegnate svolgono anche ruoli mirati al contrasto dei comportamenti non corretti dei conduttori dei cani. Per quanto attiene al punto 3, i servizi svolti dagli agenti dei comandi territoriali impiegati in tale ambito sono ricompresi tra le 6 e le ore 20. Allora, sanzioni, c'è tutta una tabella, sanzioni del 2000, vabbè, facciamo i dati un po' più recenti perché dal 21, allora dunque, nel 2024 nessuna in circoscrizione 1, in circoscrizione 2 una, in circoscrizione 3 nessuna, in circoscrizione 4 una, nella quinta 2, nella sesta nessuna, nella settima nessuna, nell'ottava nessuna. Nel 25 saliamo ad una nella circoscrizione 4 e 7 nella circoscrizione 5. Questo per quanto quello mi comunica la divisione del collega Tresso. Servizi delle pattuglie decoro 2024, il numero più significativo è in circoscrizione 8 con 541 servizi, e quello meno significativo è nella circoscrizione 3, 111 per un totale di 2.344 servizi. Si precisa che nel periodo preso in esame non risultano violazioni accertate per l'articolo 22 del regolamento citato in narrativa, cioè aree e percorsi dedicati ai cani. Punto 4. Come siano organizzate l'amministrazione comunale ed Amiat per la pulizia delle deiezioni solide e liquide nella zona di propria competenza e a quanto ammonti la cifra annua destinata all'occorrenza. Nell'ambito delle normali attività di spazzamento manuale previsto dal piano di lavoro attualmente in vigore, qualora l'operatore...
Scusate, chiedo un leggero silenzio perché sento qui il consigliere Lussi, per favore. Ric.
Grazie Vicepresidente. Qualora l'operatore debba intervenire alla rimozione delle deiezioni canine, effettua l'intervento con le normali attrezzature in dotazione ed integrando all'occorrenza con del materiale assorbente per le situazioni più critiche. Amiat precisa che, come da attività del piano di lavoro 2024, sono numero 248 le aree particolari da servire per lavaggio e disinfezione, per un importo annuo di circa 1.800.000 euro. Per quanto riguarda le deiezioni canine, come detto, non esiste una specifica attività contrattuale con la città del servizio, rientra nei compiti dello spazzamento manuale, quindi è tutto in quel insieme lì. Al punto 5 la consigliera chiede se siano previste azioni da parte dell'amministrazione comunale ed Amiat per l'eliminazione degli odori nelle zone di propria competenza. Su tutta la città sono attivi e inseriti nel piano di lavoro appunto i famosi 248 punti di lavaggio e disinfezione di aree particolari con frequenze dimensionate per tipologie di attività volte ad abbattere odori e sanificare le superfici. In aggiunta vengono effettuati interventi mirati a seguito di segnalazioni puntuali di vigili urbani, cittadini, forze dell'ordine e degli stessi operatori. All'occorrenza vengono svolti servizi aggiuntivi una tantum. Punto 6. Se sia possibile, mediante una revisione regolamentare, incrementare di valore le sanzioni minime attualmente previste per i trasgressori che abbandonano le deiezioni ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento 320 per la tutela del benessere degli animali in città, a me risulta, parlandone col collega, che non risultano in previsione, col collega Tresso intendo, non risultano in previsione, modifiche di sanzioni. Punto 7. Se sia in previsione una campagna di sensibilizzazione nei parchi, nelle aree verdi e nelle zone più popolari contro l'abbandono delle deiezioni. La campagna di sensibilizzazione citata nell'oggetto dell'interpellanza è affissa in tutta la città. La divisione Verde Parchi comunica che non è al momento a conoscenza di una campagna informativa sul tema all'interno dei parchi pubblici, perché Amiat non interviene nei parchi, è un full service del verde. L'assessorato al verde comunica che Torino Spazio Pubblico è un programma della città di Torino che coordina oltre 2.500 volontari impegnati nella cura, valorizzazione e sensibilizzazione sull'uso corretto degli spazi verdi pubblici. Tra le varie attività rientra l'installazione di cartelli informativi nelle aree verdi in cui operano per promuovere comportamenti responsabili, tra cui la corretta gestione delle deiezioni canine. I messaggi sui cartelli vengono adottati in base al contesto, si privilegiano toni gentili e persuasivi, ma in alcune situazioni su richiesta e valutazione congiunta con i volontari vengono utilizzati messaggi più diretti. L'amministrazione continuerà a sostenere e promuovere queste attività valorizzando l'impegno dei volontari e rafforzando la sensibilizzazione sul rispetto degli spazi pubblici. Nel corso del 2024 il collega Tresso ha organizzato gli incontri pubblici gratuiti Cani in Famiglia in città presso il Canile in ogni circoscrizione, coinvolgendo esperti dell'ASL, comportamentisti, veterinari e la Polizia Municipale, unità cinofila del reparto operativo speciale.
Grazie Assessore.
Le lascio il testo scritto perché ha ancora una serie di domande.
Prego l'interpellante, la consigliera Skanderbeg. Ne ha facoltà per 5 minuti.
Grazie Assessore e grazie Presidente. Mi spiace non aver sentito gli ultimi punti, effettivamente forse andavano girati al contrario. Bene, ma i dati che lei oggi conferma, perché sono già stati presentati in parte in una commissione consiliare, i dati sulle multe circa 2 o 3 nel 2024 e circa 8 nel 2025, ho fatto un breve riassunto, sono veramente un numero irrisorio. Vede, Assessore, Ci sono comuni come ad esempio Borgo Manero, Bari, San Severo, che si stanno distinguendo moltissimo nei controlli a tappeto con abiti borghesi. Ci sono altri comuni invece, come ad esempio il cui vicino comune di Carmagnola e invece Napoli, che stanno facendo delle sperimentazioni attive per i controlli del DNA delle deiezioni abbandonate sui marciapiedi. Ci sono altri comuni ancora, tipo Trento, Pordenone, Reggio Emilia, che distribuiscono gratuitamente sacchetti, palette per la raccolta di deiezioni solide e liquide in po' tutte le zone delle città. I soldi spesi per questa campagna pubblicitaria, che in pochi hanno sinceramente visto, potevano forse essere spesi per alcune sperimentazioni, magari sperimentazioni che potevano avere un impatto maggiore anche sulla percezione delle persone. Perché, vede, Assessore, lei mi cita le 248 aree particolari in cui ANIAT e città provvedono alla pulizia. Beh, non basta. Non basta, perché è agli occhi di tutti che il problema nella città c'è, permane, è un problema serio, è un problema che fa arrabbiare molte persone, quasi tutti i cittadini. Certo, non possiamo sempre solo pensare che un cartello affisso dalla città possa risolvere il problema, perché vede, mi sono recata di recente a Villa Genero, dove c'è un vecchio cartello su una sensibilizzazione che fece Amiat e il comune. Quel cartello affisso non cita neanche che sanzione il cittadino incombe se abbandona la deiezione del cane. Allora mi domando che cartello, che significato abbia banalmente un cartello dove non viene neanche citata la multa in cui uno può andare incontro se abbandona queste deiezioni. Io credo che il Comune di Torino possa fare di più e debba fare di più, perché quanto lei ci ha detto precedentemente, e di cui non è sua esplicita e unica competenza, non ci dà dei dati migliorativi, dei dati che facciano sperare in un miglioramento della situazione. Quello che noi chiediamo come Forza Italia è che questo argomento possa essere affrontato maggiormente, si possa prevedere un'ulteriore commissione a distanza di 6-7 mesi per vedere se il Comune in questi 6-7 mesi veramente sta ampliando i controlli, perché queste sanzioni sono sanzioni irrisorie, due in un anno. No, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Di niente. Vuol dire che non c'è la priorità del Comune in questo senso, in questa direzione. Il Comune non sta affrontando seriamente questa problematica tanto, tanto sentita dai cittadini torinesi.
Grazie. Comunico ai consiglieri presenti, a quelli che ci ascoltano da casa, che tratteremo adesso solo tre interpellanze, di cui una verrà trattata anche con il consigliere Iannò, perché tratta lo stesso argomento, perché poi abbiamo da trattare ancora tre question time che devono essere trattati oggi, quindi organizzatevi, lo dico a tutti i consiglieri, di organizzarvi. Comunque, trattiamo adesso l'interpellanza 158 presentata dalla consigliera Maccanti 14/02/2025 con oggetto necessità di intervento urgente per la tendopoli a bordo ferrovia sita tra Corso Trattati di Roma e Via Terreno. Per la giunta risponde l'assessore Porcedda. Prego, assessore, ne ha facoltà per 5 minuti.
Grazie vicepresidente, cercherò di essere molto più rapido. Ringrazio la consigliera Maccanti per la segnalazione, perché ci ha dato anche la possibilità di trovare un contatto con RFI con cui avevamo qualche difficoltà ad interfacciarci. L'area, come noto, è un'area privata, ovviamente sottoposta alla competenza di RFI. Abbiamo effettuato a febbraio con la polizia locale due interventi proprio a seguito delle segnalazioni. Nel primo intervento è stato individuato solamente una persona all'interno, nel secondo intervento sono state individuate due persone cui è stata proposta ovviamente una sistemazione alternativa. Come è noto, abbiamo riattivato e implementato anche il sito di Via Traves, che oggi diciamo, dà la possibilità di avere un'accoglienza anche decisamente più dignitosa, ma entrambi i soggetti hanno rifiutato ogni tipo di segnalazione. Ci siamo preoccupati principalmente che i rifiuti presenti non creassero intralcio per il traffico ferroviario, questo ci è stato escluso, per cui ovviamente diciamo, la parte della sicurezza della linea ferroviaria è stata approfondita in prima battuta. RFI ha riferito che hanno in programma un intervento, non ci hanno dato un tempo specifico, ma hanno detto che cioè questo una settimana fa hanno detto che sarebbe stato effettuato di lì a brevissimo, alla data del 28, quindi dell'altro ieri, di tre giorni fa, non era ancora stato effettuato, ma diciamo, avendo adesso anche eventualmente un riferimento diretto, possiamo anche seguire in tempo reale, quindi capire poi se c'è necessità anche di supporto di intervento differente anche per le persone che eventualmente poi da lì verranno spostate.
Grazie. La parola all'interpellante, la consigliera Maccanti.
Grazie Presidente, Assessore, la ringrazio naturalmente per la risposta, la ringrazio anche per l'intervento che è stato fatto a seguito della nostra interpellanza. Molte persone ci segnalavano questa situazione, una situazione che, lei lo ha ricordato, ci preoccupava per plurimi aspetti, ci preoccupava intanto perché lì stavano delle persone e certamente quella non è, come dire, la situazione perfetta per poter vivere, ma anche durante, diciamo, questa seduta di interpellanze, l'assessore Rosatelli ha risposto a un'interpellanza anche del collega Catizzone, certamente bisogna trovare un sistema, ne parlavamo prima, a ciò che anche le persone che non accettano l'aiuto e che desiderano vivere fuori in realtà possano essere accompagnate, perché c'è una situazione di pericolo certamente per loro, una situazione, lo voglio dire, anche di decoro urbano. Non è corretto che i nostri quartieri si trasformino in vere e proprie favelas, anche perché poi la teoria dei vetri rotti ci porta a ritenere che laddove si creano situazioni indecorose poi non possano che manifestarsi altre situazioni indecorose, e c'era anche una situazione di evidente pericolo proprio perché, e lei lo ha sottolineato, insistevano dei binari ferroviari e noi sappiamo quasi tutti i giorni di incidenti ferroviari con naturalmente pericoli e anche conseguenze nefaste, anche, devo dirlo, per la circolazione proprio derivante da situazioni di questo genere. Quindi la ringrazio, monitoreremo anche con RFI perché la situazione si risolva, ovviamente come lei ci ha detto, nel più breve tempo possibile, ma do atto chiaramente del suo intervento e la ringrazio.
Trattiamo l'interpellanza 167 presentata dalla consigliera Maccanti il 18/02/2025 con oggetto San Salvario in mano a spacciatori e baby gang. Per la Giunta risponde l'assessore Porcedda. Prego, un minimo di silenzio in aula, per favore.
Sì, grazie. Allora, parto dal primo punto. Ovviamente la situazione è ben nota ed è uno dei punti delle aree della città su cui maggiormente abbiamo concentrato l'attenzione ultimamente, anche e soprattutto all'interno del COSP, quindi del tavolo per il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura. Per quello che riguarda la parte di competenza della Polizia Locale, agenti del reparto operativo speciale della Polizia Locale svolgono, avendo svolto un'indagine nei confronti di un gruppo di giovani di etnia nordafricana che commetteva rapine in un'altra zona della città, hanno individuato alcuni ragazzi, sia maggiorenni che minorenni, che frequentano le zone di Via Nizza e di Piazza Carlo Felice, verosimilmente dediti all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra l'altro è notizia di un paio di giorni fa che diciamo, si è intervenuti anche per un arresto in flagranza di quattro soggetti, tre maggiorenni e una minorenne, proprio per delle rapine commesse nell'area intorno a, diciamo, a San Salvario e Porta Nuova in generale. Ovviamente ci sono tutta una serie di dettagli che sono al momento coperti ancora da segreto perché c'è un procedimento in procura, però i dati generali ci portano comunque a ipotizzare delle presenze che sono costanti nella zona, motivo per cui anche le altre forze di polizia si sono fatte carico di intensificare i controlli. Chiaramente tutto quello che riguarda il contrasto e la prevenzione dei reati in genere, soprattutto quelli che riguardano spaccio di sostanze stupefacenti, rapine, quindi reati predatori eccetera, rimangono di competenza dal punto di vista del coordinamento del prefetto, ma ovviamente la Polizia Locale come forza di polizia con compiti di pubblica sicurezza, compiti ausiliari di pubblica sicurezza, contribuisce per la parte di competenza. Per quello che riguarda la richiesta del punto 3, il comando sezione 8, che è quello territorialmente competente sull'area, è composto da 52 unità in totale, ovviamente al netto anche di personale che effettua servizio negli uffici, perché con una serie di limitazioni non può effettuare servizio esterno, il numero di personale disponibile all'impiego sulla strada è minore. tuttavia però contribuiscono ai servizi nella zona tutta una serie di altri reparti specializzati, appunto la liquida del pronto impiego, il reparto operativo speciale, il nucleo di polizia giudiziaria, il reparto sicurezza stradale integrata, il reparto di polizia commerciale, eccetera, eccetera. Quindi sono tutta una serie comunque di reparti che contribuiscono, seppur marginalmente, ad una presenza nel territorio con tutta una serie di attività di carattere sia amministrativo che preventivo. Gli interventi sistematici sono quelli di competenza specifica della polizia locale, soprattutto quelli legati alla polizia commerciale e al controllo del territorio, per lo più per tutto quello che riguarda le violazioni al codice della strada, il rilievo dei sinistri stradali e appunto i controlli commerciali. Non sono particolarmente quantificabili né è possibile fornire degli esiti generali, ma si riesce a raggiungere dei risultati legati al singolo caso, perché comunque sono servizi molto generalizzati per cui non sono statisticamente aggregabili. Nel 2024 comunque ci sono stati 15 servizi ad alto impatto o comunque servizi interforze e ad oggi nel 2025 7, anche alla luce dell'istituzione delle zone di vigilanza rafforzata, che hanno un pochino contribuito ad intensificare quel genere di controlli. Dal 1 gennaio 2024 al 26 marzo 2025, quindi circa un poco più di un anno, sono stati effettuati dalla polizia locale 40 servizi in autonomia o unitamente anche a personale dell'Arma dei Carabinieri per il controllo di soggetti senza fissa dimora, soprattutto anche quelli con il contributo dell'Arma dei Carabinieri, quelle persone che erano dedite anche allo spaccio oppure in situazione di dipendenze, quindi tossicodipendenti che hanno bisogno anche di un sostegno sanitario. Soprattutto in tutta l'area centrale, quindi non solo sotto i portici ma anche all'interno dei parchi e nei deor del territorio. Nel 2024 infatti si è proceduto anche a far saldare tutta una serie di lucchetti di aperture che consentivano l'utilizzo delle serrande dei sottoportici di Via Nizza come punti di recupero o di appoggio di stupefacenti, ovviamente d'intesa con i proprietari. Sono stati segnalati e fatti rimuovere 7 deor che venivano utilizzati come giacigli proprio perché non venivano più utilizzati dai proprietari e in seguito alla perdita di possesso dei diritti sul suolo pubblico ovviamente si è proceduto poi alla rimozione. Ovviamente la materia continua, come dicevo prima, ad essere oggetto di costante confronto in prefettura con tutte le forze di polizia a competenza generale.
La parola all'interpellante, la consigliera Maccanti, prego.
Sì, grazie Presidente, grazie Assessore per la risposta sempre precisa e anche per la passione che impiega, del resto la sua presenza, un po' anomala in questa giunta è per noi, lei lo sa, fonte di piccolissime soddisfazioni. Ma quello che volevamo fare oggi appunto è ritornare a puntare un faro su San Salvario. Lei dice l'attenzione è tanto alta, San Salvario è un quartiere da sempre, da molti anni, no, al centro delle cronache, è ritornato però prepotentemente al centro delle cronache. Io quando ho fatto l'interpellanza c'era stato un accoratissimo nuovo grido di aiuto da parte dei commercianti che dicevano non ce la facciamo più, San Salvario infernale. E devo dire che rispetto alla criminalità cui eravamo in un certo senso abituati sino a qualche tempo fa, si è aggiunto questo fenomeno, quello delle baby gang, che anche lei ha ricordato, che è un fenomeno presente in tutta Italia ma che anche purtroppo nella nostra Torino sta acquisendo veramente dimensioni importanti. Lo sappiamo, taglieggiano, lo ha ricordato anche lei, moltissimi dei responsabili di alcuni crimini erano minorenni, ma lo leggiamo anche nelle cronache, drammaticamente molti efferatissimi delitti, si esce con il coltello a quell'età molto spesso dalle nostre parti. Allora su questo forse è il caso, non lo dico a lei ma lo dico in assoluto alla politica e al Consiglio Comunale, di interrogarsi su alcune delle politiche che stiamo realizzando in merito certamente all'immigrazione incontrollata ma anche in merito ad alcuni progetti come per esempio quello dello Ius Soli o dello Ius Scholae, che a mio modo di vedere non potrebbero che peggiorare questa situazione, perché io lo ricordo, gran parte di queste baby gang sono, ahimè, ahimè, e dico ahimè, figli di seconda generazione, figli di immigrati di seconda generazione, che magari le scuole le sta frequentando, ma continua, come dire, a essere, a non volersi integrare a partire dalla scuola, continua comunque a frequentare e avere un modello di società e di vita che è assolutamente incompatibile con i nostri valori e con le nostre regole. Allora avanti con la pubblica sicurezza, noi chiediamo più polizia locale sulle strade, comprendiamo, in Parlamento c'è anche un'attenta e seria riflessione su una riforma della polizia locale, perché capiamo che in qualche caso si hanno le mani legate, quindi avanti con il controllo della polizia locale. Spesso i cittadini dicono, a volte anche ingenerosamente, per carità, di vederli poco, ma certamente li dobbiamo far stare sulle strade, ma avanti anche con un cambio davvero di cultura e di mentalità, perché, come dire, che il sindaco si preoccupi oggi di aprire sportelli contro l'islamofobia pensando che i cittadini torinesi siano razzisti fa veramente molto inorridire rispetto invece a quello che le cronache ci consegnano, e le cronache ci consegnano episodi di intolleranza non certo verso i cittadini stranieri, ma sempre più verso i cittadini torinesi, che a San Salvario, come a Barriera di Milano e come in molte delle nostre periferie, sono barricate in casa. Grazie.
Grazie, comunico che non riusciamo neanche a trattare l'interpellanza 169 della consigliera Maccanti, del consigliere Ferrao, perché abbiamo 30 questioni. No, del consigliere Iannò, scusate, perché abbiamo tre question time da trattare. Quindi adesso chiudiamo la trattazione delle interpellanze, perché è stata anche convocata una capigruppo, e quindi trattiamo il question time, il primo, identificato col numero 305, presentato dal consigliere Firrao il 27/03/2025, con oggetto quali criteri di scelta per gli inviti all'incontro sugli eventi musicali. Per la giunta risponde l'assessore Carretta, che ne ha facoltà per un tempo massimo di 3 minuti. Prego, assessore, tasto destro, le do subito la parola. A lei.
Grazie Presidente, grazie consigliere anche per questa nuova esperienza, cioè condividere con i consiglieri quelle che sono delle scelte che vengono fatte da due assessori che hanno assolutamente legittimati a convocare dei tavoli per approfondire argomenti, per sicuramente anche dirimere situazioni particolari. I criteri, beh, non lo so, guardi, io so solo che a questo punto potremmo anche affidarci a quella che è l'etimologia, e quindi distinguere, separare, scegliere, ed è quello che abbiamo fatto. Ed è stato quindi quello di organizzare i tavoli sulla base proprio di questo distinguo, questa scelta che abbiamo messo in campo, quindi convocando in un primo momento chi aveva delle esperienze nel live e le associazioni di categoria, e convocando in un secondo momento altri autorevoli esponenti del mondo della musica per approfondire al meglio quelle che sono questioni legate non tanto all'oggetto stesso del Today, ma per fare un ragionamento. E posso dire che dal primo tavolo, vedo l'assessore Purchia, c'è stato assolutamente una disponibilità a confrontarsi sui temi e soprattutto anche ad affrontare quello che è il futuro del mondo musicale, che non è solo Today, è K, è Club to Club, è Jazz, è Mito, è Jazz is Dead, è tutto quello che anima, è Capodanno, il 31 e l'1, è tutto ciò che anima il panorama artistico, musicale, culturale. Quindi è proprio lì un criterio, un distinguo, un separare, un rendere anche da un punto di vista metodologico più chiaro il nostro approccio, più lineare, ma soprattutto più ordinato, perché è una situazione che va affrontata e lo facciamo con serietà, affidandoci a quella che è la serietà e la professionalità degli operatori musicali che animano il nostro territorio, non solo la città di Torino.
Grazie. La parola al consigliere Ferrao, che ne ha facoltà per 2 minuti. Prego, consigliere.
Grazie Presidente, grazie Assessore per la risposta, però devo dire, ammettere in tutta sincerità, che non ho capito quali sono state le motivazioni per cui alcuni sono stati invitati e altri no. E considerare organizzatori di eventi, penso che basti prendere l'elenco delle persone che hanno partecipato ai precedenti bandi, parliamo per esempio all'ex bando del Today's del 2024, penso che se uno si presenta sia un organizzatore di eventi, diversamente non si presenterebbe per organizzare un evento. Così normalmente funziona, e alcuni di questi operatori sinceramente non sono rimasti molto contenti, ma non dà proprio l'idea di una parità di trattamento da parte di tutti, perché non essere coinvolti in una fase così cruciale di gestione, cioè avete deciso di giustamente convocare un tavolo per poter parlare con gli organizzatori di eventi per capire come mai il bando del Today's 2025 è andato non assegnato, perché di fatto si è presentata solo una compagine, le altre compagini non si sono neanche presentate, il che vuol dire che il bando non era così fatto bene, diciamocelo in tutta sincerità, e quindi abbiamo 540.000 euro che magari verranno meglio spesi rispetto a come potevano essere stanziati in quel bando. Di fatto il non aver convocato tutti dà per me una disparità di trattamenti, figli figliastri, amici non amici o cose di questo genere, e purtroppo la risposta non mi chiarisce quali sia la motivazione per cui alcuni che si sono presentati al bando per organizzare un evento, quindi definizione organizzatori di eventi, che probabilmente hanno anche nello statuto la voce organizzazione di eventi, non sono stati convocati. Questo è un segnale che non si capisce quale sia la motivazione. Grazie.
Trattiamo il question time 308 presentato dal consigliere Ferrao il 28.03.2025 con oggetto un'altra bici lanciata ai Murazzi. Per la giunta risponde l'assessore Porcedda, che ne ha facoltà per 3 minuti. Prego, assessore.
Grazie, vicepresidente. Allora, ovviamente il fatto, faccio una doverosa premessa, c'è un'indagine con un procedimento penale in corso, per cui i dettagli che eventualmente possono essere condivisi sono al momento molto limitati. Chiaramente la dinamica del fatto è stata accertata, è chiara. Siamo riusciti al momento, grazie all'attività della Polizia Municipale, ad individuare quale è stato l'arco orario in cui questa bicicletta è stata lanciata giù sopra il telone. Chiaramente gli accertamenti adesso continueranno, sia dal punto di vista della parte tecnica, quindi verranno analizzate tutte le immagini, anche chiedendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza che fanno capo anche al circuito delle forze di polizia, oltre a quelli che fanno capo alla città. In passato era stato effettuato un sopralluogo per valutare l'installazione di alcune misure di protezione che potessero mettere in sicurezza l'area per evitare appunto casi del genere. Mi risulta che la sovrintendenza si sia pronunciata in maniera negativa. Ovviamente adesso, visto che l'intervento che era stato messo in atto dall'amministrazione con una delibera che vietava la sosta e il rilascio dei dispositivi di mobilità leggera in sharing in tutta l'area dei Murazzi, evidentemente non è stato sicuramente sufficiente, visto che comunque una bicicletta è stata portata e lanciata. Quindi verranno sicuramente approfondite nuovamente questi aspetti. Ci siamo fatti carico di valutare anche tutta la parte legata all'implementazione eventualmente del sistema di videosorveglianza, se dovessimo rilevare che ci sono delle aree meno visibili dalle telecamere, quindi eventualmente aumentare o migliorare gli impianti in modo tale che le immagini possano essere facilmente utilizzabili e che quindi ci diano degli elementi in più. Ovviamente da lì bisogna, anche una volta lavorate le immagini, bisognerà poi lavorare per individuare i soggetti che sono stati eventualmente ripresi, quindi quello è un altro aspetto. Dal punto di vista invece strutturale faremo un ulteriore punto con gli uffici per capire se possono esserci delle ulteriori proposte dal punto di vista tecnico-strutturale da avanzare, quindi sempre al netto del fatto che la sovrintendenza poi ci dovrà dare anche il via libera, ma sicuramente verranno ulteriormente rifatte delle considerazioni dal punto di vista della sicurezza fisica per capire se e quali interventi possono essere messi in campo per limitare ulteriormente, visto che comunque si ritiene non sufficiente evidentemente, migliorare ulteriormente la limitazione del rischio di dinamiche che si ripresentino.
Grazie, assessore. diamo la parola all'interpellante, il consigliere Fierrau, che lei ha facoltà per 2 minuti. Prego.
Grazie Assessore, grazie Presidente per la parola. Siamo la terza bici, non siamo alla prima, non siamo alla seconda, e noi sono 2 anni e mezzo da quando c'è stato il primo lancio, credo che sia il quarto atto in cui chiediamo una procedura differente, una metodologia differente. Avevamo chiesto un presidio fisso inizialmente, perché quando io ero giovane mi ricordo che per accedere ai Murazzi bisognava mostrare il documento, era quello che capitava quando io avevo 18-19 anni, mi ricordo che comunque c'era un presidio, in realtà da tutte le scale, sì, anche dalle vari accessi. In ogni caso sicuramente un presidio fisso, almeno nelle giornate più importanti, è sicuramente un aspetto fondamentale. Quando tu hai 25-30 mila persone in un'area che va da Piazza Vittorio ai Murazzi, parliamo di una concentrazione decisamente importante, quindi un presidio fisso secondo me sarebbe il minimo indispensabile per le aree da giovedì alla domenica d'estate e quantomeno venerdì e sabato d'inverno, perché questi sono i numeri, questi sono dei dati importanti che l'avevamo chiesto in un atto. In vari altri atti avevamo chiesto quali erano le soluzioni prospettate alla Giunta, perché si era parlato di una rete, si era parlato di una tenda, quando lei non c'era, c'era l'assessora Pentenero, ma poi di fatto era andato tutto nel nulla di fatto. Visto che la casistica ormai è diventata 3, quindi purtroppo è già un numero abbastanza alto di una problematica dove lanciare una bicicletta, un monopattino dall'alto verso il basso può essere un problema. Abbiamo una persona che purtroppo è rimasta tetraplegica per questo e ha fatto anche causa al comune per questo, perché purtroppo della tenda, della rete e del lancio di oggetti dalla balaustra è una problematica che non è il primo anno che capita, ma è da 20 anni che c'è questa situazione. E chiaramente aspettiamo delle risposte concrete e tempestive in tempi brevi, non possiamo aspettare di nuovo che arrivi un'altra bici per poter intervenire in maniera pragmatica e concreta.
Grazie, chiedo in fondo un minimo di silenzio per favore per trattare l'ultimo question time identificato col numero 278 presentato dal consigliere Ricca il 18/03/2025. Con oggetto, qual è il futuro dell'ex sede delle emittenti di via Rocca De Baldi? Per la Giunta risponde l'assessore Mazzoleni, che ne ha facoltà per un tempo massimo di 3 minuti. A lei la parola, assessore.
Grazie vicepresidente, ringrazio il consigliere Ricca per la richiesta di informazioni e l'opportunità di chiarire rispetto a un oggetto che è stato più volte menzionato in queste ultime settimane. L'immobile in oggetto, quello di via Rocca dei Baldi, che ospitava la sede, storicamente la sede della televisione privata, oggi ormai da tempo ahimè abbandonato, è naturalmente un immobile di proprietà privata su cui il destino dipenderà dalla compatibilità urbanistica evidentemente e dai proprietari. La domanda nello specifico è se siano stati individuati progetti specifici per il suo utilizzo. Naturalmente per quanto concerne la città no, nel senso che non è la città a fare proposte su quell'immobile che è privato. Dal punto di vista urbanistico l'area è un'area M1 che sono nel nostro piano regolatore del 1995 gli isolati considerati misti a prevalenza residenziale, dove molte attività sono compatibili appunto urbanisticamente. La residenza ovviamente essendo prevalentemente residenziali, ma anche in commercio, le attività artigianali, insomma molte altre attività sono oggi possibili lì. Noi non abbiamo ricevuto richieste né che ci chiedessero di cambiare la destinazione urbanistica né che ce ne chiedessero deroga. Ciò che abbiamo al momento nei nostri uffici è una SCIA, una dichiarazione di inizio attività alternativa al permesso di costruire a sensi dell'articolo 23 del DPR 380 per il cambio di destinazione d'uso dedicata esclusivamente al piano terra. Il piano terra, compatibilmente appunto con le previsioni urbanistiche, è oggi accatastato e funzionale come laboratorio e commercio. La SCIA ci chiede il cambio di destinazione d'uso a residenza. Questa SCIA non è stata ancora autorizzata, già che la SCIA è stata consegnata il 20 di gennaio. Il 7 di febbraio, quindi prima che decorressero i 30 giorni per la sua validità, i nostri uffici, avendola trovata incompleta per alcuni aspetti, hanno fatto una richiesta di integrazioni che non sono ancora pervenute. Quindi noi al momento non abbiamo rilasciato alcuna diciamo conformità di quell'atto. Altro noi non abbiamo, il cambio di destinazione d'uso è un cambio, come vi dicevo, a destinazione residenziale, e non abbiamo informazioni oltre a queste che vi ho raccontato.
Bene, adesso diamo la parola all'interpellante, il consigliere Ricca della facoltà per un tempo massimo di 2 minuti. Prego, consigliere.
Io ringrazio l'assessore perché diciamo, dopo un'interlocuzione diciamo, via mail durata un paio di mesi arriviamo a questo question time, perché diciamo, i residenti del quartiere iniziano ad avere un po' di serie preoccupazioni, soprattutto sentendo delle voci di quello che potrebbe essere il cambio di destinazione d'uso. Quindi, al netto delle informazioni che ci ha fornito l'assessore, io le chiedo quale può essere il soggetto che ha fatto richiesta, ma soprattutto se è un soggetto, il soggetto che ha fatto richiesta è uno di quei soggetti che è aggiudicatario magari di poter ospitare all'interno di una sua struttura persone richiedenti asilo, perché poi questo ovviamente va a cambiare completamente quella che può essere non solamente la destinazione d'uso che è residenziale, ma quello non sarebbe più puramente residenziale, ma lei lo sa meglio di me, ma anche a creare diciamo, un po' di frizione all'interno del quartiere. Quindi dato che diciamo, i soggetti che fanno questo tipo di attività sappiamo purtroppo come lavorano, ovvero acquisiscono immobili, fanno cambio di destinazione d'uso e poi ci inseriscono all'interno dopo aver vinto delle gare o magari prima di poterle vincere per poter accreditare quella struttura. Quindi io le chiederei, se possibile, di poterci fornire chi, anche se non è possibile renderlo pubblico, Presidente, anche privatamente, almeno sapere chi è che ha richiesto la scia. Dopodiché, se ritiene un approfondimento in commissione, io con grande piacere cercherei di capire insieme a lei quale può essere diciamo residenziale su un piano terra, perché anche lì io diciamo, non mi occupo di urbanistica, ma è difficile trovare un residenziale esclusivamente a piano terra, quindi capire qual è l'obiettivo, perché poi sicuramente sarà una destinazione d'uso che farà renderà orgoglioso il territorio di quel quartiere. Però vorremmo informazioni più precise, più che altro per rassicurare i residenti. Grazie.
Grazie. Comunico che le interpellanze 169, 190, 196, 202, 213, 238, 253, 166, 227, 229, 240 verranno trattate nei prossimi consigli comunali. Alle ore 14.59 chiudo la trattazione delle interpellanze.
Cominciamo a prendere posto.
Prova.
Bene, sono le 15:14. Cominciamo, do la parola alla segretaria generale per l'appello nominale. Prego, dottoressa.
Sì, buongiorno a tutti. Abruzzese, Ahmed Abdullahi. Apollonio. Borasi. Busconi. Camarda. Castiglione. Catanzaro. Catizzone. Cerrato. Ciampolini. Cioria. Crema. Crosetto. Da Milano Paolo. Da Milano Silvia. De Benedictis. Diena. Firrao. Fissolo. Garcea. Garione. Greco. Grippo. Iannò. Ledda. Liardo. Lorusso. Maccanti. Magazzù. Patriarca. Assente. Pidello. Ricca. Russi. Saluzzo.
Presente.
Santiangeli. Skanderbeg. Sganga. Tosto. Tutto lo mondo. E Viale. 19 i presenti, Presidente.
Hanno giustificato l'assenza il sindaco Lorusso, il consigliere abruzzese, la consigliera Santiangeli, il capogruppo Crosetto e il consigliere Catanzaro. Può procedere con la seconda chiamata, prego.
Apollonio. Castiglione. Catizzone. Ha risposto Viale?
Sì.
Bene. Assente. Da Milano. Da Milano Silvia. De Benedictis. Firrao. Fissolo. Garcea. Iannò. Liardo. Maccanti. Patriarca.
Presente.
Ricca. Russi. Saluzzo è presente, perdon. Skanderbeg. Sganga. Mi risultano 20, Presidente.
Non è presente il numero legale, quindi devo chiudere la seduta. Quindi devo chiudere la seduta alle 15:17. Grazie.